Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Man mano che un numero sempre più alto di paesi adotta misure più stringenti di quarantena, cresce anche il numero di persone che si trovano a fare i conti con gli effetti secondari di questa quarantena forzata. Abbiamo parlato martedì degli effetti psicologici, parleremo oggi invece quelli legati, sempre psicologici, però legati alla forma e alla salute fisica.
Eh sì, perché la Health Resources and Services Administration, un'agenzia del Dipartimento della Salute degli Stati Uniti, sostiene ad esempio che la solitudine sia dannosa come fumare 15 sigarette al giorno. Dunque ci sono dei rischi anche fisici legati alla condizione di quarantena, isolamento che stiamo vivendo, per non parlare, Carlo, ovviamente anche della limitazione della quantità di esercizio fisico a cui ci dedichiamo ogni giorno. Insomma,
oppure il frigorifero che è distante non più di 10 metri da qualsiasi punto uno si trovi in casa.
Eh sì, è la destinazione, dici, più a portata di mano di tutti noi. Insomma, la pandemia a volte in questo frangente ci fa sentire spaesati, no? Perché vogliamo ovviamente continuare a prenderci cura di noi stessi, della nostra salute fisica, ma a volte ci potremmo sentire un po' in balia di una situazione più grande di noi. Appunto, inattività, isolamento, mancanza di relazioni. Effettivamente, però, di fronte a questa situazione, noi vogliamo incoraggiarvi questa mattina ad avere un atteggiamento un po' più proattivo, un po' più attivo. Insomma, ci si può mantenere in forma e in salute anche in tempi di coronavirus. E proprio per spiegarci come, quali sono anche i trucchi pratici e quotidiani da seguire, noi abbiamo chiesto l'aiuto questa mattina ad un esperto e abbiamo in linea con noi il professor Luigi Fontana. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno professore, lo ricordo, il professor Fontana insegna medicina e nutrizione all'Università di Sydney ed è direttore del Centro di Ricerca sulla Longevità e Salute del Charles Perkins Center ed ha appena pubblicato un nuovo libro con l'editore Hardy Grant dal titolo The Path to Longevity, How to Reach 100 with the Health and Stamina of a 40-year-old, cioè il cammino per la longevità, come raggiungere 100 anni con la salute e la resistenza di un quarantenne. Allora, giusta dieta, stile di vita sano alla base della nostra salute. Voi potete chiamarci da casa al 1300 799 626 per domande oppure mandarci un sms allo 0429 996 263.
Interagire anche con noi è possibile per tutta la durata del dibattito, facebook.com/sbs italian, e il nostro numero che hai appena ricordato, Carlo, potrà essere anche e ovviamente usato per chiedere al professore, proprio per partire dal sotto titolo del suo ultimo libro, quale sia il segreto per arrivare a 100 anni con la salute fisica di un quarantenne. Insomma, è possibile, certo non è che ci siano formule magiche, professore, però ci sembra, ecco, è una provocazione, è possibile, possiamo farlo alla portata di tutti?
Sì, sì, beh, insomma, i dati sono abbastanza incoraggianti. Abbiamo la cosa interessante è che negli ultimi 10-15 anni abbiamo studiato, grazie alla biologia molecolare, quali sono le vie molecolari che regolano l'invecchiamento. Abbiamo scoperto che non è un processo ineludibile, un processo di come un vestito che più si usa e più si consuma e si invecchia. Abbiamo scoperto invece che ci sono dei geni, delle vie di segnale che sono potentissime nel rallentare i processi di invecchiamento e soprattutto nel mantenere la salute. Abbiamo un sacco di dati ormai su modelli animali, anche nelle scimmie e nel laboratorio dell'uomo, che è possibile rallentare l'accumulo di danno metabolico e molecolare che porta all'invecchiamento. E quello che vediamo è che in tutti questi modelli le persone o gli animali di esperimento sono più giovani, cioè l'età biologica è molto migliore, parliamo di 15-20 anni più giovani rispetto all'età cronologica.
Professore, quindi, però sì. Mi scusi se ne interrompo, io visto che ho la mia formazione è rovinata da film hollywoodiani, per cui un concetto del genere io lo abbino immediatamente al miliardario di una startup che avendo grandissimi mezzi riesce a rallentare il tempo. È così oppure è un obiettivo per tutti?
No, no, un obiettivo per tutti, non abbiamo bisogno di farmaci costosi per fare questo, sono, come spiego nel libro, sono delle pratiche alla porta di tutti e attraverso anche economiche con un impatto ambientale non indifferente, perché non dobbiamo dimenticare che quello che facciamo tutti i giorni non solo migliora la nostra salute metabolica, riduce il rischio di sviluppare malattie, ma ha anche un impatto importantissimo sull'ambiente. E parte degli eventi che abbiamo visto quest'anno, tra cui gli incendi legati al global warming e questa epidemia di Covid e in passato altre di influenza aviaria, sono legate in parte, per esempio, al consumo eccessivo di proteine animali. Voi pensate che miliardi di persone ogni giorno purtroppo consumano un sacco di carne, e per produrre questa carne abbiamo bisogno di allevamenti intensivi con milioni e milioni di animali da cui possono scappare virus o possono scappare si possono produrre antibiotico resistenza antibiotica e tante altre cose che discuto nel libro. Il 30% del riscaldamento globale è dovuto agli allevamenti intensivi, quindi ecco. Il messaggio è che bisogna mangiare meno, non bisogna diventare vegetariani, ma sicuramente il consumo di prodotti di origine animale è eccessivo.
Noi abbiamo Gino in linea con noi al 1300 799 626. Buongiorno Gino.
Buongiorno, giusto appunto vi volevo parlare perché dopo la chiusura dei nostri centri del Coesit, il mio compito adesso è di raccogliere queste ricette che sono antiche, tradizionali, queste casalinghe, queste fatte per persone che stanno da sole, che devono sopravvivere nella solitudine. E proprio questo è un lavoro di censimento che stiamo facendo, telefonando ai nostri clienti, chiedendo quello, come passano le giornate e come...
Ecco, scusami, Gino, ti interrompo, tu lavori con gli anziani, quindi...
Sì, sì, sì.
Ecco.
E quindi questo è, sì, sì, con gli anziani, perché venivano al centro diurno per vincere la solitudine e non stare solo in casa, perché qualcuno sono vedove, altri sono figli che sono lontano, ma adesso non possiamo vederli, non possiamo incontrarci, ma ci teniamo in contatto attraverso le telefonate, e il mio compito è quello di raccogliere queste ricette per poterle poi pubblicare, perché sono delle ricette un po' strane, un po' particolari, che ognuno a casa si arrangia da solo.
Ricette di cucina, Gino, scusami.
Esatto, sì, 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 ricette di cucina. La signora mi ha detto, io esco nell'orto, raccolgo, c'è un po' di biede, poi c'è un po' di cacigno, poi c'è un altro po' di verdure, ci metto un po' di lenticchie, ci faccio una patata e mi faccio una cucina da me. E sono è la base della ricetta mediterranea, di usare le cose che sono nel giardino, le cose fresche, le cose genuine, e molti vegetali soprattutto, e mantenersi in salute così.
Gino, dobbiamo metterti assolutamente in contatto con la signora Anna, perché esatto, sicuramente avrà una infinità di ricette. Gli anziani, che tra l'altro in questo momento sono la categoria più fragile, insomma, i nostri anziani sono sempre nei nostri pensieri, anche se non è possibile ovviamente visitarli, anche per una questione proprio di responsabilità, e sono proprio le persone over 65 che effettivamente si sono ammalate di più. Gino, a questo proposito, tu che hai a che fare con loro, hai una domanda specifica, magari un consiglio specifico che viene fuori dall'osservazione di come stanno vivendo i nostri anziani nella nostra comunità in queste settimane?
Sì, loro si sentono molto soli, alcuni ci hanno la forza, alcuni ci hanno la forza di farlo. Io citavo alcuni, ma la maggior parte sono un po' rilassati, quindi stimolare l'attività di cucinarsi, di mangiarsi da solo è una cosa un po' triste, però va fatta. Come si può vincere? Cucinare in maniera da vincere anche il senso di abbandono che uno ha, di superare quello, di dare carica, energia nella cucina. Perché...
Cucina, quindi contro l'abbandono. Gino, allora grazie, sì, per averci chiamato questa mattina, buona giornata.
Grazie a voi.
Ciao Gino, buon lavoro.
Allora Gino ci ha chiamato al 1300 799 626. Questo della solitudine, della cucina, dell'essere in forma è un tema che vorrei proprio approfondire con il professore Luigi Fontana. Però adesso una piccola pausa, ritorniamo tra pochissimo sempre in diretta con voi.
Apriamo il giornale radio della politica italiana il giorno dopo l'annuncio delle...
What was that? Can't understand a thing. That was so fast.
Per chi sta imparando l'italiano, il nostro ritmo in onda può essere troppo difficile da seguire. Niente paura. Per aiutarvi abbiamo creato Slow Italian Fast Learning, il meglio dei nostri servizi della settimana, letti più lentamente e più scanditi. E per aiutarvi ancora di più, ecco i testi in italiano e in inglese sul nostro sito. Troppo bello per essere vero? Seguite Slow Italian Fast Learning su www.sbs.com.au/italian.
E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, Carlo Reglia, Francesca Valdinoci e il professore Luigi Fontana, che ci parla di longevità, salute fisica, anche mentale. Professore, prima il nostro ascoltatore ci parlava dell'importanza anche della cucina per il benessere degli anziani. Cosa ne pensa?
Vabbè, assolutamente. Voi sapete che prima di partecipare a questa trasmissione ero in un meeting del dipartimento del Royal Prince Albert Hospital e stavamo riguardando un po' i dati e appunto uno dei fattori di rischio per ricovero in terapia intensiva e poi per mortalità da coronavirus è sicuramente l'età, ma i pazienti diabetici, ipertesi e con patologie cardiovascolari sono quelli che hanno più rischio di finire in terapia intensiva e noi sappiamo che l'alimentazione insieme all'attività fisica sono dei potenti fattori per ridurre la glicemia, per tenere la glicemia sotto controllo, per abbassare la pressione e per abbassare tutti quei fattori di rischio cardiovascolari che promuovono appunto l'infarto del miocardio e altre malattie. Quindi anche per una patologia acuta come questa, che è una patologia virale, sembra proprio che avere una migliore salute aumenta le riserve fisiologiche e quindi nell'eventualità che una persona dovesse contrarre il virus ha molte più chance di sopravvivere, di fare bene, insomma, di non finire in terapia intensiva. Quindi assolutamente, al di là del discorso giusto della solitudine, quindi di tenere i nostri anziani occupati, magari possono appunto scambiarsi delle ricette più sane seguendo la tradizione della dieta mediterranea, ma proprio anche il fatto di avere un occhio sul discorso di migliorare tutti quei parametri metabolici che sono fattori di rischio poi non solo per malattie croniche, ma dai dati che stiamo accumulando anche per una peggiore prognosi in caso di infezione virale da Covid.
Però, dottore, prima lo diciamo un po' scherzando, ma in realtà è verissimo. Il frigo di casa in questo momento di quarantena può essere un alleato, ma anche il nemico numero uno, visto che c'è la tentazione, magari con noia o per stress, di abusare del cibo in casa. Cosa si può fare per, tenersi sotto controllo?
Perfettamente ragione. Infatti parlavo ieri con un mio amico, un cardiologo qui di Sydney, e diceva che questa chiusura forzata, questo isolamento forzato è un problema grave, perché la gente non fa attività fisica, sta a casa tutto il giorno, apre il frigorifero e consuma di tutto e di più. Quindi assolutamente, come spiego nel libro, ci sono diversi trucchi per controllare quello che mangiamo e soprattutto la qualità di quello che mangiamo. Allora, innanzitutto, quello che sappiamo da studi che abbiamo fatto negli Stati Uniti e qui a Sydney, una delle regole principe è quello di aumentare il consumo di cibi ricchi di fibra vegetale. Quindi, in un certo senso, la dieta mediterranea, cioè se noi consumiamo, faccio un esempio, lo studio che ho fatto qualche anno fa, abbiamo visto che senza ridurre le calorie, se le persone consumano più cereali integrali, legumi, verdure, frutta secca, perdono peso e migliorano vari fattori, dalla glicemia alla pressione al colesterolo, senza dover ridurre l'introito calorico, perché l'alto contenuto di fibre e di fitocomposti ci fa perdere peso e fa migliorare la salute. Quindi uno dei consigli principe è sì, riempitevi il frigo, ma riempitevi il frigo praticamente di tanti diversi tipi di verdure, cucinare diversi tipi di legumi, diversi tipi di cereali integrali, magari farsi il pane fatto in casa o comunque comprare pane integrale, non il pane bianco con farina raffinata, cercare di utilizzare più frutta secca, semi, dai semi di sesamo, via dicendo, quindi cibi ricchissimi di fibre, e limitare il consumo di proteine animali e favorire il pesce. Il pesce è uno di quei cibi che fornisce vitamina B12, zinco, tutti quei microelementi e quelle vitamine che non ci sono nei proteine di origine vegetale. La vitamina B12 non c'è nel regno vegetale, ma nel pesce c'è un'ottima fonte di vitamina B12 che è fondamentale per prevenire l'anemia ed altre patologie. E quindi una combinazione di pesce e diversi tipi di verdure, cereali integrali e legumi è uno dei principi. L'altra cosa che possiamo utilizzare, come spiego nel libro, è quello per esempio di non mangiare fino a scoppiare, cioè dobbiamo avere un certo controllo. Uno dei detti della filosofia cinese è fermarsi quando si è pieni all'80%, cioè a volte no, noi diciamo adesso sto bene, però la gente magari c'ha un grosso piatto pieno e vuole pulire il piatto perché si sente male nel lasciare alcune cibo leftover nel piatto.
E beh, millenni di educazione contadina non si dimenticano così in 5 minuti.
Esatto, e quindi fondamentalmente anche un'altra regola semplice è quella: non farsi dei piatti troppo abbondanti, ma cercare di fare delle porzioni in maniera che non dobbiamo alzarci dal tavolo con la sensazione di scoppiare. Dobbiamo alzarci dal tavolo con quella sensazione di essere ok, ma che magari mangeremo ancora qualcosina di più, ma ci fermiamo. Questa è una forma per controllare l'introito calorico molto semplice, perché sappiamo dai modelli animali che gli animali che mangiano un 10-20% in meno vivono più a lungo e sono molto più sani e molto più giovani.
Ecco, quindi quantità, qualità di quello che ingeriamo, ma anche, professore, importantissimo l'esercizio fisico. Abbiamo un paio di minutini ancora per dare alcune raccomandazioni, perché ci si chiede in questi giorni, non è solo una pigrizia rispetto alle attività sportive, no? Al tempo che passiamo seduti a lavorare oppure seduti a leggere un libro, insomma, questa inattività, quanto pesa e soprattutto quanto esercizio fisico serve ogni giorno per mantenersi in salute?
Allora, l'attività fisica insieme alla nutrizione è uno dei due pilastri fondamentali per la longevità, come spiego nel libro. I meccanismi sono molteplici e di nuovo ho cercato di spiegare in maniera semplice perché facendo attività fisica migliora la glicemia, si riduce il rischio di cancro, di diabete, di malattie cardiovascolari. L'attività fisica è fondamentale. Noi siamo fortunati in Australia che non abbiamo come in Italia il blocco, possiamo fare attività fisica, quindi consiglio a tutti di uscire rispettando le distanze e di muoversi tutti i giorni, perché muovendosi attiviamo delle vie di segnale che riducono la glicemia, l'insulina, aumentano dei trasportatori che si chiamano GLUT4 che fanno entrare il glucosio nelle cellule. Sappiamo addirittura che l'attività fisica, basta muoversi per mezz'ora, aumenta una molecola che si chiama catepsina B che dal muscolo va al cervello e stimola una sostanza che si chiama BDNF che aumenta la memoria, riduce il rischio di demenza, aumenta le capacità cognitive.
Comunque parliamo di esercizio fisico molto moderato, anche soltanto mezz'ora di camminata va bene?
Assolutamente, una camminata a passo veloce, cioè diciamo un pochettino, non proprio, cioè cerchiamo di sforzarci un pochettino, non dobbiamo arrivare a fare un'attività fisica che ci toglie il respiro, ma sicuramente dobbiamo un pochettino muoverci per aumentare un po' la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, senza esagerare naturalmente. Ci sono degli esercizi che possiamo fare a casa per mantenere la forma muscolare, nel libro descrivo alcuni esercizi e li spiego anche che possono essere fatti semplicemente a casa senza andare in palestra.
Ecco, dobbiamo purtroppo lasciarci, professore, perché siamo in chiusura di prima ora. Ricordiamo il professor Luigi Fontana ha scritto The Path to Longevity, How to Reach 100 with the Health and Stamina of a 40-year-old. Professore, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.